Zoom Sardegna, la notizia nel particolare.
Un caro saluto e ben ritrovati amici in ascolto ad un nuovo appuntamento con il nostro Zoom Sardegna che vi propone, come sapete, quotidianamente un approfondimento su diversi temi di interesse. Oggi in particolare andiamo sui temi che riguardano la cultura in senso ampio. Lo facciamo con il filosofo della scienza, forse è riduttivo presentarlo così, il professor Silvano Tagliagambe, che è collegato telefonicamente con noi. Professore, ben ritrovato e soprattutto grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E allora andiamo a parlare del suo volume, Il Mediterraneo dentro, la Sardegna tra memoria e avvenire, un titolo evocativo. Ecco, intanto le chiedo come nasce l'idea di questo volume e che cosa rappresenta, poi andiamo a parlare dei contenuti e del suo sviluppo. Prego.
Dunque, guardi, questo volume nasce un po' da una curiosità, e cioè questo fatto. I nuraghi in Sardegna sono straordinarie testimonianze archeologiche che dimostrano che nell'epoca della loro costruzione, stiamo parlando del XII-XI secolo avanti Cristo, c'era un pensiero forte, capace di diciamo proporre questo tipo di architettura, che è indubbiamente il risultato di una capacità tecnologica già estremamente rilevante. Questo, diciamo, la presenza di monumenti così significativi si scontra un po' con il fatto che la nascita della filosofia e quindi di una cultura che potrebbe spiegare come si sia giunti all'edificazione di strutture così complesse, risale invece al VII secolo avanti Cristo. La filosofia, come sappiamo, è nata a Mileto, una colonia asiatica della Grecia del VII secolo avanti Cristo, quindi ben 5-6 secoli dopo l'edificazione di queste straordinarie strutture monumentali.
Sì.
E allora c'è diciamo la necessità di spiegare quale tipo di pensiero forte, lo ripeto, estremamente creativo, avesse permesso in un territorio come quello della Sardegna la presenza di strutture così articolate e complesse. E da questo punto di vista ci è venuto in soccorso la pubblicazione in italiano di una serie di conferenze che un filosofo e matematico russo, Pavel Florensky, ha tenuto addirittura nel 1909 all'Accademia Teologica di Mosca.
Sì.
In cui Florensky fa una duplice operazione. Dice che sì, la filosofia effettivamente è nata a Mileto nel VII secolo avanti Cristo, ma essa è l'erede di un pensiero già forte, che è il pensiero mitologico, che si è sviluppato nel bacino del Mediterraneo, nell'intero bacino del Mediterraneo, già a partire dal XV secolo avanti Cristo. Per cui quando i nuraghi sono stati costruiti si poteva già contare sulla disponibilità di questo pensiero forte, che era il risultato della creatività non di un solo popolo, quello greco, ma di tutti i popoli del bacino del Mediterraneo, che erano legati tra di loro da una forti relazioni di interscambio, sia di natura commerciale che economica e anche culturale. Per cui questa proposta consente intanto di anticipare lo sviluppo del pensiero di cui noi siamo eredi.
Sì.
Dal VII secolo al XV secolo, e in secondo luogo di delocalizzarlo, nel senso che non è soltanto la Grecia l'artefice di questa creazione, di questo pensiero, ma questo va distribuito ugualmente in parti uguali, paritarie, tra tutti i popoli che si affacciavano sul bacino del Mediterraneo. E questa è una particolare attualità, perché
professore, mi permetto di interromperla, proprio perché le ho chiesto di presentarci gli antefatti, proprio per arrivare poi invece alla,
esatto,
alla meravigliosa, insomma, attualità che tutto quanto lei ci ha detto emerge. Soprattutto se le chiedo di andare ad approfondire, di spiegarci, insomma, quello che è la valorizzazione della cosiddetta, di quella che lei definisce coscienza mediterranea.
Sì, difatti, non a caso proprio l'anno scorso, per iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana, è stata firmata la Carta di Firenze, che in qualche modo è il risultato della collaborazione, della condivisione tra tutti i vescovi e i sindaci delle città che si affacciano appunto sul Mediterraneo, per arrivare a una rivitalizzazione del Mediterraneo, rivitalizzazione che non sia il risultato di un semplice sentimento di nostalgia per quello che il Mediterraneo è stato nel passato remoto e che ho rievocato così sinteticamente, ma che sia effettivamente il risultato di un ritorno di centralità del Mediterraneo e della coscienza che ne scaturisce, coscienza che è legata al fatto appunto che il Mediterraneo ha costituito indubbiamente la culla della civiltà di cui noi siamo eredi, e quindi vederlo oggi trasformato in una enorme tomba in cui si contano, si finisce col contare i cadaveri dei migranti che cercano di attraversarlo, è veramente una mortificazione non soltanto di quello che il Mediterraneo è stato, ma anche delle radici più profonde della nostra cultura e della nostra civiltà. Quindi l'operazione di diciamo risveglio, rivitalizzazione del Mediterraneo che viene proposta dalla Carta di Firenze è una operazione cruciale dal punto di vista sia culturale ma anche geopolitico, perché sottolinea l'esigenza di tornare a fare del Mediterraneo un centro di interesse e di valorizzazione degli obiettivi dell'intera politica a livello globale e non soltanto per quanto riguarda le singole popolazioni del Mediterraneo.
Chiaro, ci si è ispirati, lo ricordiamo, già lei lo faceva molto bene, professore, agli insegnamenti di Giorgio Lapira, poi ripresi e richiamati ampiamente da Papa Francesco, ma mi colpisce il fatto insomma che lei metta in evidenza che appuntamenti come quelli di Firenze, dai quali poi è scaturita anche la carta omonima, la Carta di Firenze, siano iniziative che non rappresentano soltanto un sogno, lei dice, ma ci sono progetti di straordinaria importanza scientifica che riguardano l'intera area del Mediterraneo, e su questo per esempio cita l'Einstein Telescope. Quindi
sì, guardi, le dico soltanto una cosa, sì. Dall'11 al 14 aprile ci sarà la 13ª edizione della Festa di Scienza e Filosofia di Foligno, che è un appuntamento straordinario di convergenza tra la ricerca scientifica e il pensiero filosofico, che ogni anno ha un successo straordinario. Ebbene, quest'anno, su mia proposta, visto che ne sono uno dei coordinatori, il tema della festa è proprio il Mediterraneo, da culla della civiltà a centro delle sfide del mondo contemporaneo, e lì si sottolineerà il fatto appunto che ad esempio la Sardegna ma anche la Sicilia e altri siti del Mediterraneo stanno diventando, ad opera della comunità scientifica europea e internazionale, i luoghi di insediamento di importantissimi progetti di ricerca scientifica, uno è appunto quello che citava lei, l'Einstein Telescope, ma ad esempio le miniere del Sulcit stanno diventando il luogo dove si è proposto di insediare i siti più idonei per la ricerca che riguarda le onde gravitazionali, cioè quei fenomeni sperimentali che confermano la validità della teoria della relatività generale di Einstein, per sottolineare il fatto che appunto il Mediterraneo oggi non è soltanto un centro culturale dal punto di vista generale, ma è un diciamo luogo di insediamento di progetti scientifici di cruciale importanza anche per la ricerca delle origini dell'universo.
Mi permetto di rubarle altri due minuti, professore, per farle una domanda che diciamo prende parte da quanto ci siamo detti, ma in qualche modo anche esula, ovvero lei è stato docente per tanti anni, quindi ha un'ampia esperienza senz'altro in questo contesto. Ecco, le chiedo, ma nelle scuole sarebbe forse il caso di iniziare a far percepire, ecco, questo legame tra i diversi ambiti, vedi quello scientifico con quello filosofico, ai nostri studenti? Mi pare che invece si continui a studiare per compartimenti stagni e forse questo non produce i risultati sperati. Cosa ne pensa?
Questo senz'altro, bisogna fare questi progetti di cui ho parlato dimostrano il profondo legame tra la ricerca filosofica, quella culturale generale, e i progetti di ricerca scientifica. Ma voglio sottolineare un altro fatto: in Sardegna i nuraghi hanno una densità straordinaria, quale non si registra in nessuna parte del mondo. In nessuna parte del mondo abbiamo testimonianze archeologiche così importanti e significative, che hanno una densità tale per cui in determinati luoghi raggiungono quasi un monumento ogni chilometro quadrato. Ebbene, questo passato che si respira attraverso la presenza di questi monumenti non è soltanto una testimonianza di qualcosa di remoto, ma le ricerche sul cervello stanno dimostrando che per orientarci nel mondo noi abbiamo bisogno di guide cognitive che ci provengono dal patrimonio che è stato accumulato nel corso della sua storia, del suo sviluppo, dalla nostra specie. Per cui il nostro presente si nutre e si alimenta di ciò che abbiamo ereditato dal passato, e diciamo quindi valorizzare queste testimonianze del passato remoto e anche comprendere quanto il nostro presente, le nostre capacità cognitive attuali siano dipendenti dall'eredità e dal patrimonio filogenetico che noi abbiamo in qualche modo ricevuto dalla storia delle generazioni che ci hanno preceduto. Per cui diciamo ha un significato culturale profondissimo, ci fa capire a che cosa serve la memoria, a che cosa servono il ricordo, ci fa capire che non sono soltanto un residuo del passato, ma qualcosa che incide profondamente sulla realtà del nostro presente.
Professore, io veramente la ringrazio di cuore per questo suo prezioso intervento, grazie.
Grazie a voi, arrivederci a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie.
E grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito, con l'augurio di un buon proseguimento sempre su Radio Calaritana.
Zoom Sardegna, la notizia nel particolare.